È una tenue luce invernale quella che filtra nella camera attraverso la tenda. Tuttavia, è sufficiente a svegliarmi. Da anni ho perso l'abitudine di chiudere le persiane. Ho sempre detestato aprire gli occhi e ritrovarmi immersa nell'oscurità. Non lo facevo quando abitavo in centro città e il cemento nascondeva il cielo, e non lo faccio di certo adesso, che vivo immersa nella natura. Mi volto sul fianco destro. In questa posizione, raggomitolata sotto il piumone, riesco a scorgere l'alba nascere senza fretta. Il mondo schiudersi davanti ai miei occhi ancora sporchi di sonno. Dalle colline circostanti durante la notte è scesa una nebbia sottilissima che copre il campo di grano turco sottostante, ormai spoglio. Questo paesaggio da fiaba mi ricorda le atmosfere evocate dalla mia scrittrice preferita, Rosamund Pilcher, nei suoi libri. Mi fa sorridere questo pensiero mentre sposto lo sguardo su Gustavo che mi dorme accanto. Osservo il suo profilo, il petto che si alza e si abbassa seguendo il ritmo regolare del respiro. Resisto alla tentazione di scuoterlo, destarlo dai suoi sogni, solo per il desiderio di riaverlo tutto per me. Ascoltare il suono della sua voce, osservare le sue labbra che si stirano in un sorriso illuminando il suo viso. Io amo quest'uomo. Oggi ho il coraggio di ammetterlo. E pensare che questo sentimento è nato attraversando l'odio, il rifiuto, il dolore. Ha cambiato pelle, come fanno i serpenti, come accade a ogni vera rinascita. È così imprevedibile il destino, così capriccioso, alle volte, che ti viene una rabbia. Ma se c'è una cosa che ho imparato in questi ultimi mesi è che non serve a nulla cercare risposte a tutte le domande. Il senso delle cose si svela da sé, o non si svela mai del tutto, e va bene comunque. Sono passati quasi 2 anni dal giorno che ha cambiato la mia vita. Ricordo che era marzo, ma la primavera sembrava non volerne sapere di arrivare. Tirava un forte vento e faceva freddo. Così decisi di rimanere in macchina ad aspettare che mio figlio finisse il suo allenamento di calcio, invece di unirmi ad altri genitori come accadeva di solito. Avevo la testa china sul cellulare, intenta a scrollare e a rispondere a qualche messaggio, non ricordo esattamente, quando sentii battere sul mio vetro. Alzai gli occhi e vidi il papà di Alessio. «Posso parlarle?» mi domandò appena abbassai il finestrino. «Sì, certo», risposi, spostando istintivamente lo sguardo sul campo da gioco. «Vuole seguirmi al bar?» Mi sembrò una proposta un po' strana. Un piccolo campanello d'allarme iniziò a risuonarmi dentro la testa. Scesi dalla macchina e lo seguì. Il bar era proprio 2 passi, faceva parte del complesso sportivo dotato di campi da tennis, calcio e padel. L'uomo scelse il tavolo più appartato. Aveva occhi sfuggenti e uno sguardo pieno di ombre. «È successo qualcosa? Tommaso si è comportato male con Alessio? Sono buoni amici, ma sa, alla loro età può capitare di tutto», dissi sforzandomi di sorridere e smorzare la tensione che avvertivo altissima. L'uomo seguitava a guardarsi le mani. Le guardai anch'io, come se da quell'intreccio, da un momento all'altro, potesse arrivare una risposta. «Mi creda, non vorrei essere io a dirglielo. Ci ho pensato a lungo, molto a lungo, e alla fine sono arrivato alla conclusione che sia giusto così». Sfilò da una tasca interna del giubbotto una busta gialla e me la porse. «Facciamo in questo modo. Scelga lei se scoprire la verità o dimenticare questo incontro. In entrambi i casi la prego di scusarmi. Forse è stato inopportuno da parte mia venirle a parlare», mi disse alzandosi velocemente dalla sedia ed uscendo dal locale. Presi la busta abbandonata sul tavolo. L'aprii senza riflettere, morsa dalla curiosità. Ma restai senza fiato. 10 fotografie. Ecco il contenuto. 10 scatti per raccontare la storia di un tradimento. Quello di mio marito con sua moglie. Mi resi conto in quell'istante di non sapere nemmeno il nome dell'uomo che aveva appena distrutto la mia esistenza. Che pensiero assurdo! Mi alzai quasi correndo, lo raggiunsi, lo afferrai per un polso e con violenza, con rabbia, appena si voltò, lo colpì in pieno volto con uno schiaffo a cui seguirono pugni diretti al torace. Ma chi si crede di essere per venire qui a vomitarmi addosso calunnie sul conto di mio marito? Ci deve essere un errore, ha sbagliato persona? O è uno scherzo? È un maledetto scherzo. L'uomo mi afferrò con forza le braccia. La smetta, c'è gente. Se vuole dei chiarimenti possiamo sentirci, mi disse porgendomi il suo biglietto da visita. E si ricomponga, che i ragazzi sono già sotto la doccia. Quella sera cercai di mostrarmi serena. Dopo cena mi eclissai lamentando un terribile quanto improvviso mal di testa. Una volta in camera da letto, nascosi la busta gialla dentro un cassetto, sotto uno strato spesso di maglioni. Poi presi dalla tasca della giacca il biglietto da visita. Lo guardai a lungo. Almeno adesso sapevo il suo nome. Memorizzai il numero sul cellulare e poi digitai un breve messaggio. Domani, ora e luogo, decida lei. Ci vedemmo il giorno seguente, durante la pausa pranzo in un locale poco distante dal mio ufficio. Gustavo appariva più tranquillo, io invece portavo in volto i segni evidenti di una notte insonne. Mi dispiace per il modo in cui l'ho aggredita ieri, esordì per rompere il silenzio. Possiamo darci del tu, mi interruppe lui, annuì. Non devi scusarti, è stata una reazione del tutto comprensibile, proseguì Gustavo, iniziando a tormentarsi le mani. Tornai a posare lo sguardo sull'intreccio delle sue lunghe dita. Da quanto lo sai? Da un po'. Ho iniziato ad avere dei sospetti quando Anna ha cambiato atteggiamento nei miei confronti, diventando fredda e scostante. Siamo sposati da 15 anni, la conosco come le mie tasche, o almeno era quello che credevo. Poi ha iniziato a cambiare abitudini, rientrare tardi la sera, chiedermi di andare a prendere a calcio Alessio, proprio lei che adorava accompagnarlo e fermarsi a chiacchierare con le altre mamme di cui era diventata amica. E a quel punto ho deciso di farla seguire. Mi venne da sorridere. Con mio marito è accaduto esattamente l'opposto. Era sempre lui a voler accompagnare Tommaso e negli ultimi mesi ha delegato a me questo compito. Probabilmente è proprio lì che si sono conosciuti e dopo aver avviato la loro relazione devono aver pensato di lasciare a noi l'incombenza di andarli a prendere al campo per avere modo di spassarsela alle nostre spalle. Pensa che stupida, io non mi ero accorta proprio di nulla, dissi abbassando lo sguardo sul piatto d'insalata ancora intatto. La vista del cibo mi dava il volta stomaco. Cosa pensi di fare? Gli chiesi. Gustavo rispose dopo un lungo sospiro. Quando l'ho scoperto volevo affrontare tuo marito, ma a cosa sarebbe servito? Ero così risentito che lo avrei preso volentieri a pugni. Ho provato a pensare alle varie possibilità in queste settimane. Se stoicamente fingo di non sapere nulla, magari Anna non mi confesserà mai questo tradimento e il nostro matrimonio proseguirà tranquillo. La ferita con il tempo diventerà una cicatrice che non fa più male, di cui conserverò il segreto. Oppure tra qualche mese la vedrò comparire in cucina con la valigia in una mano e la richiesta di divorzio nell'altra. Ma non sono così forte, non riesco a vivere immerso nell'incertezza e alla fine ho deciso che le parlerò questo weekend, approfittando del fatto che Alessio andrà in montagna con i nonni. E tu, invece, cosa pensi di fare? Non lo so. Forse resterò a guardare cosa succede, ammisi. E fu quello che feci. Restai in attesa e iniziai ad osservare con attenzione mio marito in cerca di qualche indizio, una crepa, un segno, ma inutilmente. Lui era il Simone di sempre, il mio Simone, attento, gentile, incredibilmente premuroso nei miei confronti, lo stesso ragazzo di cui mi ero innamorata 20 anni durante una vacanza al mare. Non potevo nemmeno immaginare una vita senza di lui che era da sempre il sostegno dei miei giorni. Mi girava la testa al solo pensiero di una possibile separazione. Nelle orecchie già mi pareva di sentirli i pettegolezzi, le frasi di circostanza sussurrate dalle colleghe. E mia madre, per carità, di sicuro avrebbe dato a me la colpa di questo terribile fallimento. Già me la immaginavo, intenta a tormentarsi il filo di perle appesa al collo con le sue unghie perfettamente curate, laccate di rosso e il solito sguardo di disappunto che mi ha praticamente accompagnato da quando sono venuta al mondo. L'unica cosa che ho fatto di buono, dal suo punto di vista, è stato accalappiare un uomo pieno di buone qualità come mio marito. E così passò un mese. Una sera, mentre finivo di sistemare i piatti nella lavastoviglie, Simone mi disse che doveva parlarmi. Lo raggiunsi in salotto, mi sedetti accanto a lui su quel divano dove avevamo trascorso tante ore felici. La mente iniziò a mulinare pensieri. Ero pronta alla sua confessione, pronta a fingermi prima stupita, poi in collera e persino sconvolta. Avrei fatto un po' la sostenuta prima di accettare le sue scuse, perché avevo già impacchettato il mio perdono. A sua insaputa avevo avuto tutto il tempo per elaborare il lutto del tradimento e questo mi faceva sentire in qualche modo in vantaggio. Avrebbe certamente apprezzato la mia capacità di comprensione e avremmo ricominciato insieme, uniti più di prima. «Voglio il divorzio, mi spiace», mi disse. «Cosa? Ti arrendi così? Vuoi buttare via tutto, distruggere la nostra famiglia solo per una scappatella?» dissi alzandomi di scatto. «Non è una scappatella. Io sono innamorato di Anna. Ma hai ascoltato anche una sola parola di quello che ho detto? E inoltre il nostro matrimonio era già finito da tempo. È un fatto che devi accettare». Non lo accettai di buon grado, ma dovetti arrendermi di fronte alla decisione di mio marito di lasciare casa nostra. Parlammo a Tommaso della separazione, cercammo di rendere il meno traumatico possibile questo evento e ci riuscimmo. Nei suoi confronti mi sforzai sempre di sembrare serena, anche quando avrei avuto voglia di buttare tutto all'aria o chiudermi a piangere in bagno per ore e ore. E solo grazie a lui se trovai la forza di andare avanti, alzarmi la mattina, continuare ad andare in ufficio. Passai mesi a crogiolarmi in una rabbia furiosa, poi la rabbia scemò in una malinconica rassegnazione. Una sera, avvolta nel silenzio della mia camera, gli occhi sbarrati nel buio e il sonno scappato chissà dove, mi ricordai di quella busta gialla nascosta in un cassetto. Mi alzai e la recuperai sotto uno spesso strato di maglioni. Tornai a sedermi sul letto, accesi l'abat-jour e sfilai dalla busta le foto. Mi misi a osservarle con attenzione, quell'attenzione che non avevo avuto quando Gustavo me le aveva offerte sul tavolo del bar. Non ne avevo avuto il coraggio. Da allora non le avevo mai prese tra le mani. In quei 10 scatti adesso capivo che c'era molto di più che la prova di un tradimento. C'era lo svolgersi di un amore. Mi soffermai sul volto di mio marito. In quelle foto aveva stampato in faccia un sorriso che avevo dimenticato. Da quanto tempo non si rivolgeva più a me così? E quello sguardo rapito, quelle mani protese verso di lei che non riusciva a raggiungere e quelle labbra che si sfioravano fino a trasformarsi in un bacio appassionato, come quelli che si vedevano nei film. Da quanto tempo non ce ne scambiavamo uno di quei baci? Dovevo prendere atto che mio marito aveva ragione. Il nostro matrimonio era già finito. Ci eravamo messi comodi sul ciglio delle nostre esistenze e, fagocitati dai ritmi frenetici dei giorni, ci eravamo dimenticati di continuare a innaffiare la nostra relazione di coppia. E comunque non sarebbe servito. L'amore, a volte, semplicemente finisce. Simone era stato più onesto di me nell'ammetterlo e dovevo essergli grata di questo, grata di avermi dato la possibilità di andare avanti. 6 mesi più tardi incontrai Gustavo per caso, accompagnando Tommaso a una festa di compleanno a cui era stato invitato anche Alessio. «Come va?» mi chiese. «Così», risposi, però sorrisi ed era tanto tempo che non lo facevo. Sorrise anche lui e per la prima volta mi accorsi del colore magnetico dei suoi occhi. Cambiavano a seconda della luce del sole. Lasciammo i ragazzi e ci allontanammo insieme, scambiandoci qualche parola circa gli ultimi eventi. Anna e Simone avevano preso casa insieme. I nostri ragazzi presto avrebbero diviso la stessa camera. Erano entrambi figli unici e adesso si ritrovavano a essere non solo migliori amici, ma anche fratelli. Ridemmo di questo e di altro, che ora peraltro non ricordo. Quello che ricordo è di essermi sentita bene quel giorno, di aver avvertito il desiderio di rivederlo, di confidargli le mie pene, ma anche le mie speranze per il futuro. In fondo, chi poteva capirmi meglio di lui? Lo chiamai un giorno che fuori pioveva e mi sentivo un gelo addosso, una tristezza che avevo voglia di condividere. E lui mi rispose al secondo squillo. Una caffetteria accolse le nostre parole, i nostri corpi stanchi e anche i nostri primi sorrisi. E poi fu la volta di un cinema, scelto a caso una domenica che Tommaso e Alessio erano entrambi con i nostri ex coniugi. Fuori dalla sala mi prese la mano, esitai un attimo, poi allargai le mie dita e le intrecciai alle sue. Quell'intreccio non si è più spezzato. Ricordo come fosse oggi la prima volta che facemmo l'amore in questa stessa stanza. Ricordo che avvertì attraverso ogni centimetro del suo corpo che un nuovo viaggio era appena iniziato e non mi importava di dove mi avrebbe condotto. Mi importava solo di come mi faceva sentire, viva e felice di esserlo. Gustavo si sveglia, mi rivolge un sorriso stropicciato. «Ma da quant'è che te ne stai lì a fissarmi?» «Un po'», rispondo accarezzandogli una guancia. «E posso sapere a che cosa stavi pensando?» mi domanda. «Ai capricci del destino». E subito gli copro la bocca con un bacio appassionato, come quello dei film.